Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza le disgrazie non arrivano mai sole. Nella striscia arriva la tempesta Byron. Centinaia di migliaia di persone a rischio mentre pioggia e vento distruggono tende e rifugi. Siria, l'incognita della convivenza. Il futuro del paese dipenderà anche da come le diverse comunità etniche e religiose riusciranno a vivere insieme. Reportage dalla zona alawita della Siria. Stati Uniti, dopo 28 anni la candidata democratica diventa sindaca di Miami. Per Donald Trump, che ripete che il paese non è mai stato così bene, è un altro campanello d'allarme. Regno Unito, il laburista Starmer ha appena iniziato la sua battaglia contro l'immigrazione. Il primo ministro britannico ora vuole modificare la Convenzione europea sui diritti umani. Operazione Overlord. I militanti di estrema destra inglesi che vogliono fermare le barche dei migranti che partono dalla Francia verso il Regno Unito. Un mondo sempre più ricco e più diseguale. Secondo il World Inequality Report, lo 0,001% della popolazione controlla una ricchezza 3 volte superiore a quella di metà dell'umanità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Sulla striscia di Gaza è arrivata la tempesta Byron. Già da ieri sera le piogge e il vento si sono abbattuti sulle tende e i rifugi della popolazione. Soprattutto questa notte sono previste inondazioni, forti vento e grandine in tutta la regione e fino a venerdì sera. Nella striscia la maggior parte delle reti fognarie comunali è stata distrutta o gravemente danneggiata, quindi è molto probabile che l'acqua delle inondazioni della tempesta si mescoli con le acque reflue, aumentando significativamente anche la diffusione di malattie come la dissenteria o il colera, mentre la popolazione, che nella sua quasi totale interezza vive in tenda, deve ora lottare anche contro la pioggia, come ci racconta da Khan Yunis Sami Abu Omar.
Qui a Gaza le disgrazie non finiscono mai, se invece una disgrazia dopo l'altro. C'è stato il fuoco che non è stato mai rispettato, è sempre stato violato. E ora, da ieri sera, sta piovendo fortissimo, c'è il vento, ci sono tante tende, ci sono delle persone che sono zuppate in acqua, negate, tutto quanto. E per questo viviamo i giorni sempre più difficili, un giorno dopo l'altro. E situazioni ancora gravissime per questo mal di tempo, perché quando una persona si è inzuppata nell'acqua, tutta la tua roba, sei a coperti, i materassi, la tua tenda, tutto quanto, non puoi dopo uscire per trovare un posto asciutto, non si trovano, perché siamo accumulati sull'altro, cioè non ci sono più spazio, più posti asciutti, soprattutto perché niente rifugio, tutto quanto, perché più dell'80% della popolazione vivono nelle tende, poi tende che sono da 2 anni, non ce la fanno più affrontare questo mal di tempo, il vento, mentre allo stesso momento ci sono, aspettano 300.000 tende e fuori da Gaza che Israele non la fa entrare più. Qui abbiamo bisogno anche di caravane, di case mobili, praticamente qualcosa del genere, perché le tende non ti proteggono nemmeno del caldo, nemmeno del freddo, nemmeno dalla pioggia, perché passa per 2 anni, proprio è troppo, è una situazione ancora grave. Giuncido continuo anche perché ci sono, da quando c'è stato fuoco, sono stati passati quasi 55 giorni, sono più di 430 persone sono state uccise, altro più di 850 sono feriti e continuano le violazioni. Anche Israele sta praticamente allargando la linea gialla, quella cosiddetta, che ora comprende quasi il 60% della superficie di Gaza. Poi dicono che la seconda fase dovrebbe entrare in vigore, però quella dovrebbe essere entrata già da quasi 40 giorni, perché dopo una settimana deve essere la seconda fase, non si è entrato niente, perché anche tutti i prigionieri sono stati consegnati, anche i cadaveri, è rimasto un cadavere che lo stanno cercando per consegnare all'Israele. E poi ancora il valico di Rafah è chiuso, ci sono tanti malati che sono in lista di attesa, che devono essere evacuate per essere trattate là fuori. È una situazione ancora grave.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Siria con il reportage del nostro Emanuele Valenti, che oggi ci parla dalla zona alawita del paese.
Quando si arriva sulla costa mediterranea della Siria si notano subito le differenze rispetto alle grandi città nel centro del paese. Questa è la zona della minoranza alawita, la comunità di riferimento della famiglia Assad, che in cambio della fedeltà le aveva assicurato per decenni i posti migliori nella burocrazia statale e nelle forze armate. Per gli alawiti, una sezione degli sciiti, la religione islamica è molto meno importante rispetto alla maggioranza sunnita. Non è un caso che molte donne qui non abbiano il capo coperto. Questo è un punto di osservazione preziosissimo per capire quale possa essere il futuro del paese. Qui lo scorso marzo sono state uccise almeno 1500 persone nel peggior fatto di sangue dalla caduta del vecchio regime. Arriviamo a casa di Samir, 68 anni, a metà mattina. Lo ringraziamo per aver accettato di incontrarci. Siamo nella città di Banias. Samir ha gli occhi lucidi. Sa che siamo qua per parlare di quanto successo a marzo. Ci spiega che spesso si emoziona, potrebbe non riuscire a parlare. Una volta seduto sul divano, dopo un paio di sigarette, sembra più rilassato. Gli chiediamo di raccontarci come possa essere qui a ricordare quelle giornate, visto che molti suoi vicini di casa, compresi due fratelli, sono stati uccisi. Siamo stati fortunati. Dopo 24 ore barricati in casa a sentire grida e spari, ho chiamato un amico, racconta, oltretutto un amico sunnita. È venuto qui sotto in macchina, è riuscito a portarci via. Io, mia moglie e i nostri due figli, davanti agli occhi dei miliziani. Nel marzo scorso le nuove forze di sicurezza vennero attaccate non lontano da qua, verso le montagne, da gruppi armati legati al vecchio regime. Qui li chiamano Flul. Le forze di sicurezza chiamarono rinforzi, ma da fuori arrivarono anche civili armati e alcune milizie. Questo passaggio è poco chiaro. Ed è poco chiaro anche quanto successo dopo, l'uccisione appunto di almeno 1500 civili della comunità alawita. I sopravvissuti, come Samir, hanno raccontato di avere visto diversi assalitori con la divisa delle forze di sicurezza. Sicuramente alcuni settori del nuovo apparato militare hanno avuto un ruolo in questa vicenda. Mentre parliamo con Samir, arriva suo nipote Murat, 35 anni, anche lui con una sigaretta in bocca e gli occhi segnati dalla fatica e dal dolore. Anche Murat si è salvato e accetta di spiegarci in che modo. Lo seguiamo fino a casa sua, 2 minuti a piedi, saliamo sul tetto del condominio. Eravamo proprio qua, racconta, io, mio padre e i vicini. Davanti a noi 2 miliziani armati. Quello più anziano ha ordinato a quello più giovane di spararci e di ucciderci. Ho sentito un colpo alla schiena e ho perso conoscenza. Una volta risvegliato, ho visto che tutti gli altri erano morti, compreso mio padre. La convivenza tra le diverse comunità etnico-religiose del paese è una delle incognite dalle quali dipenderà il futuro della Siria. In un contesto nel quale c'è uno Stato in costruzione, il rischio che la gente si faccia giustizia da sola è molto alto, soprattutto se si considera quello che c'è stato prima, una lunga dittatura e poi 13 anni di guerra civile. Andiamo nella sede delle nuove forze di sicurezza di Banias. Dall'accento si capisce chiaramente che nessuno sia del posto, sono tutti di Idlib, sopra la costa mediterranea. Fino alla caduta di Assad, Idlib era la roccaforte di Hayat Tahrir al-Sham, il principale gruppo armato ad aver provocato la caduta del vecchio regime. Il suo ex comandante, al-Sharaa, è oggi il nuovo leader siriano. A marzo siamo stati attaccati dai sostenitori di Assad, abbiamo perso 17 uomini, ci spiega il comandante della sicurezza di Banias, con uno sguardo fermo sui nostri occhi. A quel punto abbiamo cominciato un'operazione per riprendere il controllo del territorio. Sono arrivati rinforzi, ma anche molti civili armati da altre zone del paese. C'è chi non ha rispettato i nostri ordini, da lì violenze e morti. A questa versione, abbiamo detto, molti alawiti non credono, anche perché hanno visto diversi uomini in divisa tra gli assalitori e lo stesso Murat ci ha raccontato di aver visto ancora in giro, a un posto di blocco, l'uomo che ha sparato a suo padre. Tra Banias e Tartus c'è quello che rimane di una grossa statua di Hafez al-Assad, padre di Bashar. La statua è stata abbattuta, l'era degli Assad è finita. Il futuro della Siria, però, è ancora pieno di incognite.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La democratica Aileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, città che non ha un primo cittadino democratico dalla fine degli anni 90. Higgins ha battuto il repubblicano Emilio Gonzalez e sarà la prima sindaca democratica della città dal 1997. Sentiamo Roberto Festa.
Mentre Donald Trump in Pennsylvania ieri diceva che gli americani non sono mai stati così bene negli ultimi anni, lui e il suo partito, i repubblicani, incassavano un paio di nuove, significative sberle elettorali. Quella che ha attirato maggiore attenzione è sicuramente la sfida per sindaco di Miami. A prevalere a Miami è stata la candidata democratica Aileen Higgins, 61 anni, ex funzionaria di contea, che ha battuto Emilio Gonzalez, sostenuto da Trump e dai repubblicani. La vittoria di Higgins è significativa per diverse ragioni. Anzitutto, Higgins sarà la prima sindaca, la prima donna a guidare la città della Florida. In secondo luogo, erano 28 anni che un democratico o una democratica non vinceva le elezioni a sindaco di Miami. Qui alle ultime elezioni Donald Trump, quindi nel 2024, Donald Trump ha prevalso per circa 11 punti. L'area è abitata da venezuelani, cubani, nicaraguensi, persone spesso fuggite da regimi autoritari che tendono a vedere i democratici come difensori delle politiche che loro hanno combattuto a casa. E quindi in genere questi elettori ispanici sono orientati a votare repubblicano, almeno lo hanno fatto in questi anni. Così non è stato però ieri. La candidata democratica ha infatti battuto il repubblicano con un divario di circa 19 punti. Terzo elemento importante, Higgins ha fatto esplicitamente campagna sull'immigrazione, denunciando le politiche disumanizzanti e crudeli di Trump e della sua amministrazione. In una zona del paese quindi segnata dalle strategie particolarmente repressive in tema di immigrazione di Trump e di Ron DeSantis, il governatore, Higgins non ha avuto paura di prendere posizione in modo chiaramente contrario alle politiche del governo e ha appunto vinto. L'esito del voto di Miami deve quindi essere preso per quello che è, cioè un ulteriore campanello d'allarme per i repubblicani, che dopo le sconfitte particolarmente brucianti il 4 novembre scorso in New Jersey, Virginia, California, incassano un'altra battuta d'arresto. Se il voto di Miami comunque è quello, diciamo, mediaticamente più visibile, c'è un'altra sfida elettorale ieri che mostra le difficoltà repubblicane. Le elezioni sono state quelle per il distretto 121 della Georgia, dove era in programma un'elezione suppletiva per la Camera statale. È in vantaggio nella conta dei voti e sembra destinato alla vittoria il democratico Eric Gisler in un distretto elettorale del sud di solito saldamente controllato dai repubblicani. Non siete mai stati così bene, ha tuonato ieri dalla Pennsylvania, rivolto agli americani, Donald Trump. Gli americani non sembrano però pensarla allo stesso modo.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E Donald Donald Trump nel suo documento sulla nuova strategia della sicurezza ha attaccato l'Europa dicendo che scomparirà se non affronterà il problema dell'immigrazione, chiedendo sostanzialmente all'Europa di prendere esempio dal suo modello, ma bisogna dire che l'Europa se la cava benissimo da sola. Il primo ministro britannico Keir Starmer, ad esempio, primo ministro laburista, ora vuole convincere i leader europei a modificare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo per impedire ai richiedenti asilo di utilizzarla per evitare l'espulsione. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Il primo ministro britannico Keir Starmer non ha finito la sua lotta contro quella che chiama immigrazione illegale, se non altro sembra aver appena cominciato. Dopo aver annunciato misure più restrittive per i richiedenti asilo nel paese il mese scorso, questa settimana Starmer ha proposto ai suoi colleghi europei di riconsiderare l'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per renderla più restrittiva. Il ragionamento di Starmer è il seguente: l'elettorato è preoccupato per l'immigrazione illegale e se io non dimostro che anche la sinistra può essere dura sulle questioni di law and order, finirà per vincere la destra radicale di Nigel Farage. Starmer ha correttamente individuato il capro espiatorio perfetto, ovvero una convenzione europea di cui pochi nel suo paese conoscono i dettagli. Il problema è che la narrativa è la stessa della Brexit. Sganciamoci dalle norme e dalle leggi dell'Unione Europea, riprendiamoci il controllo della nostra economia e dei nostri confini. Se vivi qui, sai bene quali sono i catastrofici effetti che questa narrativa ha portato al Regno Unito. Starmer ha lanciato la sua proposta in un pezzo sul Guardian, scritto a quattro mani con Mette Frederiksen, la premier della Danimarca. Le leggi sulla richiesta di asilo in Danimarca sono alcune delle più restrittive in Europa. In questo pezzo Starmer e Frederiksen scrivono che il modo migliore per combattere le forze dell'odio e della divisione è dimostrare che la politica progressista tradizionale può risolvere questo problema, ovvero il problema dell'immigrazione. I due invitano i leader europei ad approfittare dell'incontro a Strasburgo di questa settimana per modernizzare l'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In sostanza, Starmer vuole che sia più facile espellere dal Regno Unito chi vi arriva illegalmente. Conservatori e Reform UK domandano da tempo che il Regno Unito abbandoni la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Starmer non si spinge fin là, ma il fatto che abbia scelto di attaccare lo stesso sistema di leggi che i suoi rivali odiano fa capire che questa è più una questione politica che legislativa. Infatti molti avvocati che si occupano di immigrazione sostengono che il problema sia nell'inefficienza nell'applicazione della legge, non nella legge stessa. Dicono che il punto non è che le leggi sull'immigrazione in Regno Unito sono troppo buoniste, ma che il sistema di screening e processazione delle richieste asilo è lentissimo e quindi si crea un accumulo di pratiche e di persone che rimangono nel paese per anni senza aver ricevuto nemmeno una decisione iniziale. Secondo loro non c'è bisogno di leggi più dure, ma di far funzionare correttamente il sistema vigente. Quando si parla della Convenzione di immigrazione si cita sempre l'articolo 8, quello sul diritto alla vita privata e familiare. La destra sostiene che i richiedenti asilo usino questo articolo per rimanere nel Regno Unito anche quando non ne hanno diritto. Diversi addetti ai lavori invece dicono che l'articolo 8 è stato già così fortemente limitato nei casi di immigrazione che qualsiasi ulteriore modifica sarebbe inutile. Una fonte con cui ho parlato mi ha spiegato anche che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non difende solo i diritti dei richiedenti asilo vulnerabili, ma anche quelli dei cittadini inglesi vulnerabili, su questioni come l'estradizione in altri paesi i cui carceri espongono a condizioni degradanti. Starmer è stato un avvocato dei diritti umani prima di entrare in politica, per cui sa benissimo come funziona la Convenzione contro cui ora se la prende. Nel 2003 rappresentò un gruppo di richiedenti asilo che contestavano i tentativi del governo di negargli un alloggio e il pagamento dei sussidi. E vinse. Tante cose sono cambiate dal 2003 e sarebbe disonesto non ammettere che il Regno Unito ha effettivamente bisogno di far funzionare il sistema di asilo in maniera più efficiente, ma è molto molto improbabile che ci riesca mettendo mano alle leggi sui diritti umani.
E intanto dall'altra parte della manica un gruppo di militanti di estrema destra britannici vogliono fermare le barche di migranti che dalla Francia, appunto, partono verso il Regno Unito. Ce ne parla Veronica Gennari.
La pagina Instagram di Raise the Colors, letteralmente issate le bandiere, si apre sulla figura di Ryan Bridge, che, acqua fino alla vita nel canale della Manica, indica un gommone con diverse persone migranti a bordo. «Non vi vogliamo in Inghilterra», urla l'inglese alle persone. Poi si gira verso la telecamera. «Sono stupratori potenziali, omicidi, unvetted men», letteralmente, uomini non controllati. Tutto inizia nel Regno Unito con Raise the Colours, nato nell'estate del 2025. Il gruppo, vicino all'estrema destra britannica, è diventato famoso per aver iniziato ad appendere la bandiera inglese e l'Union Jack ovunque nel paese, sui lampioni, alle rotonde, sotto i ponti. Secondo diversi membri, un gesto patriottico e non nazionalista, che si scontra però con le idee fortemente antimigratorie portate avanti dalla maggior parte dei militanti. Alcuni membri di Raise the Colours, tra i più riconoscibili Danny Thomas, vicino all'influencer di estrema destra antimusulmano Tommy Robinson, e Ryan Bridge, hanno fondato l'operazione Overlord, in riferimento allo sbarco in Normandia degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. L'operazione si pone come obiettivo quella di fermare le imbarcazioni di persone migranti che lasciano le coste francesi in direzione di quelle britanniche. Pauline Michevin, giornalista per il media Politis, è esperta di rotte migratorie, frontiere e gruppi di estrema destra. A novembre avevano annunciato che avrebbero raccolto fondi per acquistare droni e giubbotti antiproiettile, il che aveva fatto pensare alle associazioni locali che ci sarebbero state violenze. Avevano anche detto che avrebbero reclutato un gran numero di persone. Si parlava di 5.000 persone coinvolte nella loro operazione, che definivano la più grande mai realizzata in Francia.
La più grande operazione mai realizzata in Francia.
Sebbene l'operazione Overlord sembri godere di un sostegno particolare, la presenza di gruppi di estrema destra nel nord della Francia non è una novità. Al contrario, è abbastanza comune dal 2024. Pauline Michevin parla di un fenomeno di aumento di intimidazioni e minacce da parte dell'estrema destra sul litorale nord. Il 5 dicembre mi trovavo sulla costa settentrionale perché le condizioni meteorologiche erano favorevoli alle partenze. Quella mattina erano presenti anche 3 militanti di Overlord, quindi molti meno di quanto avevano annunciato. Da quello che ho potuto vedere, le loro azioni sembravano più che altro propaganda. Si filmavano in diretta sui loro profili Facebook, seguiti da 180.000 persone, e passeggiavano sulla spiaggia. Poi sono andati a filmare gli accampamenti e sono tornati in seguito sulla spiaggia per filmarsi davanti a un gommone, dicendo che bisognava finanziarli per poter permettere loro di portare avanti l'azione. Peccato che il gommone fosse stato in realtà fermato dalla polizia. I membri di Overlord sono particolarmente aggressivi con le ONG, che accusano di favorire l'invasione dei migranti, e con la politica francese. Secondo il quotidiano The Guardian, il Regno Unito ha stanziato oltre 700 milioni di sterline alla Francia per prevenire l'immigrazione clandestina nel periodo di tempo che va dal 2014 al 2024. Come si vede in diversi video social, per i militanti di Overlord, questi sono sforzi inutili. L'operazione è altamente seguita e finanziata dai followers che sui social media possono vedere ogni azione dei membri del gruppo. In diversi video, per esempio, si vede Danny Thomas prendere a calci un motoscafo, mentre dice che questo non servirà più in futuro. Ciò che colpisce è che quando ero sulla costa tutti sapevano che ci sarebbero state delle partenze. Quindi c'erano le associazioni umanitarie in osservazione, la polizia che cercava le persone migranti tra le dune, i militanti di estrema destra non lontani. Alla fine il livello di violenza contro le persone migranti è piuttosto impressionante.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
È stato pubblicato il World Inequality Report 2026, un rapporto molto autorevole sulle disuguaglianze della distribuzione delle ricchezze nel mondo. Secondo questo rapporto, lo 0,001% della popolazione mondiale controlla una ricchezza 3 volte superiore a quella di metà dell'umanità. Ma prima di sentire Alice Franchi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Today we are releasing our world inequality report. The general result is fairly clear. Inequalities persist at a very extreme level throughout the world.
Sono le parole dell'economista francese Thomas Piketty mentre presenta l'ultima edizione del World Inequality Report, un lavoro firmato da oltre 200 ricercatori che mostra che la ricchezza mondiale non è mai stata così alta e mai così disomogenea. Infatti, secondo il rapporto, lo 0,01% più ricco del pianeta possiede oggi 3 volte la ricchezza dell'intera metà più povera della popolazione globale. Immaginate 60.000 milionari, lo stesso numero degli abitanti di Gubbio, che detengono 3 volte la ricchezza della metà della popolazione più povera, circa 4 miliardi di persone, una piccola minoranza di ultraricchi che hanno la stragrande maggioranza della ricchezza. È un dato che conferma quanto Piketty denuncia da anni. Se il rendimento del capitale cresce più velocemente dell'economia, chi possiede la ricchezza diventa inevitabilmente più ricco. E così, mentre l'1% si arricchisce, il 99% fa fatica ad arrivare a fine mese. Il World Inequality Report 2026 osserva anche le nuove forme di disuguaglianza del nostro secolo, disuguaglianze che si intrecciano con clima, genere, finanza e istruzione. Sul fronte climatico, gli studiosi mostrano che la responsabilità delle emissioni non è affatto uniforme. La proprietà di capitale fa la differenza. Il 10% più ricco è responsabile del 77% delle emissioni globali, mentre la metà più povera del pianeta ne produce appena il 3%. Eppure, sono proprio le comunità più vulnerabili a pagare il prezzo più alto della crisi climatica. Anche il divario di genere resta profondo. Le donne lavorano più ore degli uomini. Si considerano anche le attività non retribuite e, nonostante questo, percepiscono appena il 61% del salario orario medio. Sul piano finanziario, il report denuncia un sistema sbilanciato. Ogni anno circa l'1% del PIL globale fluisce dai paesi più poveri a quelli più ricchi, sotto forma di pagamenti di interessi. Una quantità quasi tripla rispetto agli aiuti allo sviluppo. Il premio Nobel Stiglitz sostiene che la disuguaglianza estrema si può evitare. Propone soluzioni chiare come tassazione progressiva, forti investimenti sociali, standard di lavoro equi. Il World Inequality Report si conclude affermando che la disuguaglianza è risultato di scelte politiche di istituzioni e strutture di governance. Il report vuole fare una panoramica sulla situazione ma anche sulle soluzioni. Gli strumenti esistono, serve la volontà politica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.